Sentendo le vostre riflessioni, quello che brevemente mi veniva da riportarvi è che anche nel libro abbiamo cercato di sottolineare è appunto questa, da un lato, necessità di ricucire quello che è la distanza tra il mondo della ricerca e il reale bisogno dei pazienti, di noi cittadini. E una persona che ha ben rappresentato questo bisogno è Alessandro Liberati, che forse qualcuno di voi ha sentito citare o ha conosciuto. È un epidemiologo, un medico ricercatore italiano, e lui su Lancet nel 2011 scriveva questo, cioè lasciati a se stessi, i ricercatori non possono essere in grado di ricucire la mancata corrispondenza tra ricerca e bisogni dei malati. Lui stesso ha fatto l'esperienza della malattia e della distanza tra quelli che erano i suoi bisogni in quel momento di malattia e che cosa la ricerca stava pubblicando rispetto alla sua malattia in quel momento lì. E allora lui ben raccontava come fior fiore di articoli scientifici pubblicati sulle migliori riviste internazionali in realtà non sfiorassero nemmeno quelle che in realtà erano le domande dei malati di quel momento lì. C'è tutto un movimento internazionale di ricercatori che a partire dai primi anni del 2000, stanno chiedendo da un lato di poter condividere le stesse regole rispetto a tutto ciò che riguarda la pubblicazione di dati scientifici, quindi dalla gestione dei database originali su cui poi si costruiscono i percorsi di ricerca, le regole per pubblicare gli articoli scientifici, per fare delle revisioni che siano di senso. In questo momento tanti paesi hanno aderito, la Cina è ancora uno di quei paesi un po' lontani. E non più di 5-6 anni fa è uscito sempre sul Lancet un articolo che si intitolava qualcosa come l'efficacia di aprire il paracadute dopo che ti sei buttato dall'aereo. Siccome abbiamo tantissimi studi pubblicati ogni mese, più di 1 milione di articoli pubblicati, anche con studi che in letteratura sono quelli randomizzati e controllati, cioè quelli fatti meglio, in cui mettiamo a confronto due soluzioni diverse. Un buon numero di ricercatori diceva è inutile che andiamo a testare se un paracadute è efficace nel salvarci la vita quando ci buttiamo giù dall'aereo. Stiamo tentando di andare a dimostrare molto spesso cose che in realtà non sono così utili per la medicina di oggi. Cerchiamo di usare il buon senso. Allora, sicuramente quello che voi avete espresso è molto reale, è molto presente in una parte del mondo scientifico di ambito sanitario. Certamente questa grossa influenza che le case farmaceutiche e i finanziamenti privati, anche di altro tipo, hanno, perché purtroppo i finanziamenti pubblici, in particolare nell'ambito di ricerca, sono sempre più scarsi, in parte detta l'agenda della ricerca. E quindi certamente servirà sempre più forza e sempre più formazione in questo senso, perché altrimenti non ce la facciamo. Cioè, o costituiamo nuove generazioni di ricercatori in questo ambito che hanno presente il problema, altrimenti sarà difficile poi che nel momento in cui diventano loro i protagonisti della ricerca e del mondo della medicina possano cambiare la direzione, perché in qualche modo siamo legati al fatto che i finanziamenti arrivano da quella fonte lì. Questo è un primo pezzo, poi lascio anche a Nerina.
Ah, io faccio solo qualche commento, vi ringrazio per le osservazioni che avete fatto, tutte condivisibili. Intanto la corruzione implica la destinazione delle risorse che sono sempre finite, sono sempre poche, a creare appunto vantaggi a qualcuno. Però l'aspetto economico è rilevante, ma va qualificato. Intanto si sottraggono risorse a ciò che può essere utile per guarire i pazienti dal punto di vista sanitario. Secondo, si tratta di comportamenti che tolgono reputazione alla medicina, al comportamento di chi è professionista clinico, di tutti, e tolgono reputazione alle istituzioni. Cosa ancora più grave, forse ci dovremmo domandare, questo indebolimento della sanità pubblica e della qualità tecnica e politica dei livelli decisionali, se non è anche frutto di qualche conflitto di interessi rispetto a condizionamenti di qualcuno. E poi, sì, la storia del salute e lavoro, ahimè, è una storia che si sta ripresentando ora, il conflitto fra salute e lavoro. Ma in un contesto e con modalità completamente diversa da quella che l'abbiamo conosciuta, almeno quelli della mia generazione. Per lavorare dovevi essere disposto a rinunciare in parte alla tua salute, invece adesso per prevenire il rischio di ammalarti devi essere disposto ad accettare limitazioni che ti rendono difficile guadagnare reddito. Insomma, è giustamente la filosofa ha sottolineato questo conflitto fra due concetti che dobbiamo far convivere anche in una situazione così difficile. Ma e poi Buffanti diceva il dibattito nel resto del mondo, il dibattito su questi temi è diffuso dove c'è un'importante attenzione alla ricerca, al mercato delle prestazioni sanitarie. Certo, alcuni principi cercano di essere diffusi in tutto il mondo, ma non è facile. E ad esempio, quello che notiamo è che nell'area, diciamo, della Cina, ciò che i ricercatori hanno copiato dall'Occidente sono in qualche caso certamente le metodologie rigorose, ma in qualche altro caso tutti quei comportamenti, pubblicare ad ogni costo, anche se non hai nulla da dire che fa avanzare le conoscenze, faccio un esempio, pagare i ricercatori occidentali lamentano che in Cina si pagano molto lautamente le pubblicazioni dei ricercatori, cosa che non sempre avviene nel mondo occidentale. E quindi c'è una sorta di competizione non proprio corretta. La Cina è anche in questo settore un mondo nuovo che sta crescendo e vuole tutelare il proprio sviluppo, qualche volta dimenticando ancora più di quanto non abbiamo fatto noi alcuni principi di base importanti. Starei ad ascoltare altri vostri partecipanti.